Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta insomma non andiamo molto lontano rispetto a quello che abbiamo, di cui parlavamo prima. Gli argomenti sono collegati, quindi all'interno dello spazio Radio Africa analizziamo un po' di più quali sono le ricadute sia della partita ucraina in Africa, ma anche con degli approfondimenti sulla situazione del Mali, nel Sahel, come si stanno ridistribuendo un po' le truppe, diciamo.
Ok, ciao a tutte e a tutti. Sì, no, ci sono delle conseguenze insomma della partita ucraina, ma anche della presenza russa in Africa, che si sta sempre più, come dire, consolidando, mentre contemporaneamente assistiamo a quella che è una vera e propria crisi della cosiddetta Centrafrica, o forse un riposizionamento. Diciamo che partiamo dall'annuncio che c'è stato, che era il 17 febbraio, di Macron riguardo al disimpegno della Francia dalla missione di Barkhane e Takuba, che è stato ufficializzato in questo comunicato congiunto della Francia e dei partner dell'Africa occidentale, europei e internazionali, che erano impegnati appunto in Mali. E il comunicato, che peraltro è stato firmato da Macky Sall come presidente del Senegal, come presidente dell'Unione Africana, dal presidente della CEDEAO, da Charles Michel per il Consiglio Europeo, insomma si diceva che a causa delle svariate ostruzioni portate avanti dall'autorità di transizione maliana, Canada, gli Stati Europei, operanti nell'operazione Barkhane e nella Task Force Takuba, ritengono che le condizioni politiche, operative e giuridiche non ci siano più. E quindi parlano di una ritirata da questo punto, da queste missioni, che però sarà coordinata nel territorio maliano attraverso i tempi tecnici necessari, nonostante la richiesta esplicita da parte del governo di transizione maliana di lasciare il paese il prima possibile. E il presidente francese ha voluto ricordare che se la Francia era intervenuta in Mali nel 2013, e parliamo dell'intervento francese subito dopo la rivolta dei Tuareg e il colpo di Stato di Sanogo con l'operazione Serval, era perché c'era stata la richiesta da parte di un Stato sovrano. In realtà poi questa storia della richiesta dello Stato sovrano, insomma, lascia il tempo che trova. Anche i russi, quando invasero la Cecoslovacchia nel 68, la invasero perché gli aveva chiesto un Stato sovrano. Comunque Macron ha rifiutato di definire un fallimento i nove anni che ci sono stati di presenza militare francese in Mali e nel Sahel. E poi ha dato la responsabilità del ritiro sulla giunta al potere a Bamako, dicendo che appunto non possono rimanere coinvolti militarmente a fianco di autorità con le quali non condividono né la strategia né negli obiettivi, e che le autorità del Mali preferiscono invece rivolgersi a dei mercenari per proteggere i propri interessi piuttosto che lottare contro il terrorismo. Questo è stato il punto di vista di Macron, che ha denunciato proprio apertamente l'arrivo in Mali dei combattenti di questa società privata russa che si chiama Wagner. E naturalmente Macky Sall ha dichiarato di comprendere la decisione francese, e per il momento non si parla di un ritiro totale dalla regione, ma di proseguire un'azione congiunta contro il terrorismo nelle regioni del Sahel, soprattutto nel Niger e nel Golfo di Guinea, con consultazioni politiche e militari con i diversi partner. E quindi diciamo c'è stato di fatto uno spostamento, un riposizionamento delle truppe francesi, ed europee, che saranno dispiegate in Niger, soprattutto vicino alla frontiera con il Mali, ma non solo. Poi questo dispiegamento molto probabilmente andrà a coinvolgere anche i paesi del Golfo di Guinea in questo nuovo schema, in particolare il Ghana, la Costa d'Avorio, il Benin, il Togo e il Burkina Faso, che peraltro sono stati già oggetto di attacchi jihadisti neanche tanto tempo fa. È successo in Benin con un attacco al parco W, dove sono morti sia delle guardie forestali che dei jihadisti. C'è stato anche un intervento aereo francese. In Costa d'Avorio si preparano, appunto, in seguito al ritiro della Barkhane dal Mali, ad aumentare il budget militare, e quindi del 7%, di più di 600 milioni di euro. Naturalmente questo dispiegamento comporta anche questo, cioè tutta una militarizzazione della zona, e con questa estensione al Golfo di Guinea che potrebbe anche coinvolgere il Senegal. Diciamo che l'idea è quella di far evolvere questa missione verso il modello Takuba, cioè di renderlo più europeo, cioè di coinvolgere altre forze in modo così da accompagnare le forze armate nazionali di combattimento. I 2500 soldati francesi che sono presenti in Mali hanno 6 mesi per organizzare la loro partenza dalle basi storiche, soprattutto quella di Gao, che è sempre stata una piattaforma logistica del contingente francese. E naturalmente ci sarà anche il problema di coordinarsi con la MINUSMA, che è la missione dell'ONU, perché la missione dell'ONU non ha una protezione militare, che ne la dava Barkhane, e quindi adesso bisognerà vedere anche la MINUSMA come verrà gestita.
Sì. Ci sono da qualche parte leggevo anche di spostamento, insomma, militari del Chad che andavano a rafforzare MINUSMA, no? Proprio perché non c'erano più i francesi.
Perché poi in realtà il Chad è uno di quelli, diciamo così, uno degli eserciti più organizzato dell'Africa. E il Chad, peraltro, insomma, sembra, come dire, dal punto di vista della potabilità democratica, tra virgolette, anche se lì c'è un pucista che è il figlio di Déby, che è morto recentemente, sembra accettato abbastanza tranquillamente dai francesi. Infatti questo discorso della collaborazione con una giunta militare è un po' un discorso a geografia variabile, cioè dipende da chi è più amico o meno. E la presenza dei francesi, poi oltretutto, comunque sia, anche per la popolazione del Mali e del Sahel, è vista con molto fastidio, perché prima furono accolti 9 anni fa quasi a braccia aperte, quando le katiba jihadisti erano arrivate quasi alla porte della capitale del Mali, e l'operazione francese, che peraltro era una delle operazioni più complesse, diciamo, e più pesanti dalla guerra d'Algeria in Africa, ormai invece è percepita come inutile. È cambiato il sentiment della popolazione rispetto a questa missione, anzi è vista come un fattore di rischio da parte di una frangia significativa e maggioritaria dei maliani, anche perché nessuno capisce come mai in più di un decennio i soldati francesi, che sono uno degli eserciti, insomma, più armati, più efficienti d'Europa, non siano riusciti a sradicare le bande jihadiste e soprattutto a contenere la loro crescita. Infatti si parla esplicitamente di una collaborazione implicita dei francesi con i jihadisti, nel senso di una volontà francese di dividere il Mali tra il nord e il sud, per sfruttare meglio le risorse del nord, in appoggio anche con l'insurrezione dei Tuareg. E questo un po' è il discorso sotto traccia che c'è negli ambienti che criticano la presenza francese in Mali. E le spiegazioni francesi riguardo all'argomento sono effettivamente irricevibili, perché di fatto loro dicono che quello che è avvenuto, soprattutto il sentimento delle persone, dipende semplicemente dalla propaganda russa e dalla manipolazione della giunta al potere. Ma in realtà non è esattamente così, perché lo Stato francese guarda solamente i propri interessi, cioè quelli di difendere lo status di potenza, e poi preoccupato del fatto che si possa questa crisi di credibilità della Francia si possa estendere come una sorta di effetto domino anche al Senegal, alla Costa d'Avorio, insomma lì dove le posizioni economiche francesi sono molto importanti. Basti pensare che appunto in Senegal gran parte dei servizi in Senegal è controllato da Bolloré, insomma dalle aziende francesi. E quindi è chiaro che i militari francesi dovranno lasciare il breve tempo il paese, e la peggior maniera per Parigi di uscire da questa situazione sarebbe quella di uscire sotto la pressione popolare, diciamo delle piazze di Bamako, senza una sorta di paracadute rispetto al montare dell'esercito sediano dissenso da parte della gente. Ci sono dei movimenti dal punto di vista delle reazioni interne alla politica maliana, per esempio il movimento Yerevolo, che ha organizzato svariate manifestazioni di sostegno antifrancesi e di sostegno alle autorità di transizione. E poi ci sono anche c'è un dibattito interno, e loro sono quelli che dicono sostanzialmente che i francesi hanno come scopo quello di dividere il paese. Ieri Volò parte da delle parole d'ordine panafricaniste, ma poi diventa anche un po' sovranista come concetto. Poi ci sono altre forze politiche, per esempio, che definiscono abbastanza una catastrofe il fatto che i francesi se ne vadano, e questo da parte di una piattaforma che per esempio ha dichiarato che non riconoscerà le autorità maliane a partire dal 25 marzo, data l'inizio della fine della transizione, perché in Mali effettivamente questa transizione comincia a diventare qualcosa di molto lontano.
Giusto per ricordarlo a chi ci ascolta, è vero che ne abbiamo parlato tante volte, però insomma c'è stato un primo golpe in Mali nell'agosto del 2020, un altro a maggio 2021, e ogni volta si parla, cioè la parte militare prende tempo per costruire il passaggio ai civili.
Però in realtà questa transizione diventa sempre una cosa piuttosto lontana, cioè nel senso che non si vede poi effettivamente la fine da questo punto di vista. E c'è anche un discorso riguardo appunto questi sentimenti antifrancesi che comunque sono reali, perché effettivamente esistono, in quanto la Francia in quella regione, in Mali, ha una presenza militare, imperiale, imperialista da tanti anni, e che però sono un po' anche alimentati ad arte dai russi, nel senso che ci sono una serie di discorsi anticoloniali, antifrancesi, che vengono ulteriormente alimentati attraverso tutta una serie di media legati ai russi, come per esempio Patriot o l'associazione AFRIC o la Fondazione Russa per la Difesa dei Valori Nazionali, che vengono peraltro veicolati da alcuni personaggi piuttosto ambigui, come tale Alexandre Dugin, che è una sorta di politologo che però è anche legato a posizioni estremiste fasciste come quelle di Evola. E effettivamente questi stanno lavorando, diciamo così, anche ai fianchi l'opinione pubblica maliana, per creare una situazione che gli consenta poi di far arrivare appunto i famosi Wagner, cioè il polo della discordia, diciamo così, cioè questi mercenari legati a questo personaggio Prigozhin, che era il cuoco di Putin e che è diventato appunto il punto di riferimento di questa organizzazione, che non viene riconosciuta dai russi ma che viene utilizzata dai russi per la propria politica, la politica estera. E infatti ci sono alcuni personaggi legati proprio all'esercito maliano che sono stati i cavalli di Troia dell'arrivo di Wagner, fra cui il colonnello Boydiarra, che è capo di stato maggiore dell'esercito dell'aria, quindi uno piuttosto importante, Savio Camarà, che è il ministro della difesa, che è esplicitamente filo russo, e viene definito come il vero uomo forte del paese. Si è formato in Russia, infatti, come colonnello della Guardia Nazionale, ed è sembrerebbe uno dei principali artefici di questo riavvicinamento fra Mosca e Bamako. E proprio questi due personaggi, Savio Camarà e Alou Boydiarra, hanno pianificato e organizzato lo spostamento, l'arrivo di Wagner in Mali. E chiaramente Wagner era presente già in Africa, in Libia, in Sudan, in Centrafrica e anche in Mozambico, dove peraltro non è che era brillato tantissimo come efficienza. E costoro si sono mossi attraverso una sorta di ponte aereo alcuni gli uscini, che sono aerei da trasporto dell'aviazione russa, e questi militari ormai sono già presenti, perché sembra che ci siano, secondo quanto dicono poi i servizi segreti francesi, 800 da inizio di febbraio, con l'obiettivo di arrivare quasi a un migliaio. Non si conosce bene la nazionalità di questi personaggi, di questi soldati, ma la maggioranza sembra essere russa o dell'Europa dell'Est o del Caucaso. La maggior parte di loro sono combattenti che erano stati già in Libia e in Siria, quindi insomma tutti combattenti già di una certa esperienza. La maggior parte di questi mercenari arriva all'aeroporto di Bamako, dove viene messa in una zona che era l'ex zona presidenziale dell'aeroporto, lontano da sguardi indiscreti, e poi da lì viene inviata verso i teatri delle operazioni, sia per via terrestre sia per via aerea, anche con degli elicotteri. E già si sa che almeno 200 elementi di Wagner sono presenti alla base di Bamako, 150 a Sikasso, altri a Timbuktu, quindi insomma cominciano a farsi vedere e sono già cominciato a passare all'azione, per esempio a Mopti e a Sofara, e loro sul terreno, Wagner e le forze armate maliane formano delle unità congiunte composte da circa una cinquantina d'uomini, e soprattutto le unità maliane che lavorano e combattono insieme a Wagner provengono dal battaglione autonomo delle forze speciali, che era proprio quello da cui veniva Assimi Goïta, che è il capo della giunta maliana. E poi però loro hanno un comportamento piuttosto forte, brutale nei confronti della popolazione, per esempio.
Diciamo che come tutti i gruppi paramilitari, ma anche militari, commettono parecchi crimini nei confronti della popolazione civile.
Eh sì, anche perché questi sono mercenari, quindi non c'è nessun rapporto reale con la popolazione. E infatti molto spesso arrestano i civili, li torturano, e poi soprattutto c'è il problema che questo in qualche maniera sdogana comportamenti violenti, soprattutto nei confronti dei PEL, che è una delle popolazioni del Mali, a parte dei militari maliani, che sono già stati accusati di aver fatto degli abusi contro la popolazione. Ma questo poi è successo anche in Centrafrica. Infatti ci sono stati degli episodi già verificati, ad esempio il 28 gennaio, quando un veicolo delle forze armate del Mali è saltato su una mina, il Wagner ha pattugliato il settore e ha fatto una spedizione punitiva in un villaggio dove sono state uccise alcune persone. Poi chiaramente anche quelli di Wagner.
Sì, era vicino a una miniera di quelle cosiddette illegali, no?
Certo, sì. Poi quando questi sono feriti o sono uccisi, generalmente Wagner provvede a pagare i parenti, a dare una somma, che generalmente non è mai congrua, naturalmente, alle famiglie dei morti, dei caduti. Anche per comprare il loro silenzio, perché loro vogliono mantenere questo mito, no, dei mercenari onnipotenti. E poi si sono verificate già dei dissensi all'interno di queste pattuglie comuni, perché i militari di Wagner hanno dei comportamenti piuttosto autoritari, perché si prendono delle autonomie e soprattutto pensano che l'esercito italiano sia poco organizzato e poco addestrato, e quindi danno degli ordini, mentre invece i militari maliani e gli ufficiali naturalmente non gradiscono essere comandati da stranieri che non sanno nulla del loro paese. Quindi già all'interno, diciamo così, della struttura militare cominciano a esserci un po' di attriti, di difficoltà. Poi però c'è un altro aspetto importante: Wagner cosa ci guadagna da tutto questo? Ecco, come in Centrafrica l'obiettivo è quello di consentire alle società collegate a Wagner di sfruttare le risorse minerarie del paese. E tant'è che è arrivato un geologo già ad agosto del 2021, un tal Sergei Lakhtionov, che è un geologo che è al servizio di Wagner, che è arrivato a Bamako per trovare, per verificare quali sono effettivamente i siti geologici che una società che si chiama M-Invest, che è una società legata al satellite della galassia Wagner, che ce n'è più di una, per fare un po', insomma, il punto della situazione e vedere se ci possono essere si possono sfruttare le risorse del paese. E quindi l'interesse di Wagner va proprio verso quell'obiettivo, lo sfruttamento delle risorse minerarie, e si parla di oro e di magnesio. Ancora non si sa, hanno costruito una società che si chiama Alpha Development, che è proprio una società mista con maliana, russo-maliana, legata al gruppo Wagner, che ha proprio l'obiettivo di avere questi contratti, però formalmente non sono stati ancora siglati. E quindi poi c'è anche il costo, a parte questo, il costo che lo Stato maliano deve sborsare per pagare questi mercenari. Si parla di cifre da capogiro, che chiaramente costituiscono per un paese come il Mali, che è molto povero, insomma un bel buco nel suo bilancio pubblico, e ancora non si sa quanto. Pare che già abbiano fatto un investimento di 1,5 milioni di euro sui conti di Wagner, ma si parla anche di cifre molto, molto più alte. E chiaramente la giunta maliana vorrà far vedere chi aveva ragione a mettere da parte i francesi per fare appello a Wagner, e quindi vorrà subito far vedere se il bilancio positivo di questo intervento di Wagner, probabilmente allineando cadaveri di giornalisti o solo facendo vedere che ci sono stati, che ci sono
diversi investimenti fatti.
Certo. Quindi questo è un po' il quadro per quanto riguarda il Mali, e naturalmente questa situazione si estenderà anche ad altre fasi nel Sahel. Quello che noi stiamo assistendo nel Sahel è sicuramente un cambio di paradigma, perché comunque comincia a farsi spazio in questo nel vuoto lasciato dal ritiro francese la presenza russa, ma che non è nuova, appunto, come già abbiamo detto, in Africa. Il ritiro francese è dovuto anche all'avvicinarsi delle elezioni politiche in Francia, e quindi delle difficoltà che ha Macron a gestire questa situazione, e i colpi di Stato che si sono susseguiti in quella regione ci fanno comprendere come la crisi politica, istituzionale e militare, ma anche economica, non ha trovato nessuna soluzione da parte delle élite che sono state imposte dalla Francia per tanti anni, élite peraltro legate ad ambienti, per esempio quella dei socialisti francesi, tant'è che sia Keita, Ibrahim Keita, che era il presidente del Mali, sia Alpha Condé, erano amici dell'ex presidente francese, amici degli ambienti legati un po' al Partito Socialista francese, e quindi c'è di fatto una incapacità di queste élite di gestire la crisi di questi paesi, e inevitabilmente la soluzione militare sembra essere in questo momento quella che è più, diciamo così, più semplice, ma anche perché poi l'unico, in questa dissoluzione che c'è delle istituzioni statali in questa regione, diciamo così, l'unica istituzione che ancora ha una certa sua forza intrinseca è ancora è l'esercito. E quindi sì.
In realtà era più una finisci e poi ti volevo chiedere una cosa, insomma, quantomeno volevo confrontarla con te, perché insomma.
Sì, dimmi pure.
Cioè, dicevamo, insomma, parlavamo appunto questo ritiro dei francesi dal Mali, già molto più difficile lo vedo, no? Rinunciare ad esempio, perché pure lì, insomma, se pensiamo ai paesi della sulla situazione del Sahel, già molto più difficile che si ritirano invece dal Niger, in cui pure lì c'è molto uranio, quindi molti interessi, certo, tra virgolette. Ma poi la cosa più strana è che in realtà nemici nell'area del Sahel, però se poi pensiamo rispetto alla Libia, i Wagner insieme alla Francia, agli Emirati Arabi Uniti, all'Egitto, sono schierati dalla stessa parte, cioè ovvero sia a sostegno di Haftar, no? Sono i consiglieri militari contro invece, che ne so, insomma, l'Italia, il Qatar, l'Arabia Saudita, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, che appoggiano l'altra parte in Libia. Quindi pure questo, no, secondo gli scenari e secondo i terreni, abbiamo delle alleanze variabili che mandano veramente un po' in confusione. Come sempre di Wagner abbiamo parlato rispetto al Senegal, no? Anche lì c'è stato un aiuto sostanzioso ai servizi di sicurezza a reprimere le manifestazioni, prima contro Bashir, poi oggi contro gli altri. E quindi
cioè, se si parla in Sudan è proprio della presenza dei mercenari di Wagner.
Appunto, sì. Quindi, cioè, nel senso è.
E comunque.
Cioè, sono alleanze a geometrie variabili, non so come dire, no? Sì. Su un'area mi alleo con e ho come alleati la stessa Francia, in un'altra, insomma, ci sono delle schermaglie. Cioè, sembra un po' molto strano, o no?
Beh. Poi secondo me in questi colloqui, in questa trattativa che c'è stato rispetto alla crisi ucraina, con il colloquio fra Macron e Putin, sicuramente è rientrato anche questo discorso del Sahel. E ormai è diventato un luogo di scontro fra le potenze. Il problema è che c'è sempre questa corsa allo sfruttamento delle materie prime, perché poi il discorso è che se da una parte c'è sicuramente un'importanza strategica di questa zona, che è una zona comunque di passaggio, di traffici, di commercio, che lega in qualche maniera l'Europa e l'Africa, dall'altra sicuramente ci sono delle ricchezze fondamentali, e adesso poi oltretutto con la crisi e l'aumento dei prezzi a dismisura delle materie prime e delle risorse energetiche, sicuramente questo è ancora più un terreno di scontro. Quindi poi le alleanze possono essere sicuramente variabili, cioè gli interessi economici sono molto più prevalenti. Di sicuro la Francia non se ne andrà da questa zona, cioè hanno detto espressamente che loro faranno un riposizionamento, quindi il riposizionamento dell'apparato militare francese sarà più, guarda caso, verso il Niger o verso il Golfo di Guinea. Golfo di Guinea che sempre è diventato sempre più importante per quanto riguarda per esempio le risorse energetiche, con la scoperta dei vari pozzi offshore e con gli interessi sempre più pressanti anche degli statunitensi e dei cinesi nella zona. Quindi si tratta proprio di uno scontro fra potenze, e in questo scontro fra potenze le alleanze possono essere anche, a seconda dei quadranti, come dire, variabili.
Certo, diciamo che ci sono degli interessi che non vengono esplicitati, però insomma anche quella è un'area in cui potrebbe da un momento all'altro, come dire, evolversi un conflitto che non è solo quello legato alla presenza dei gruppi jihadisti pure fortemente presenti in quell'area, no?
Certo, ma come accade in tante crisi in Africa ci sono, come dire, varie stratificazioni. Da una parte ci sono delle contraddizioni che sono proprio locali e che hanno a che vedere con l'accesso a delle risorse che sono sempre meno accessibili, e quindi degli scontri di interesse. Per esempio nel Mali c'è stato uno degli elementi, è stata la rivolta dei Tuareg, e i Tuareg hanno sempre vissuto in questa parte del Mali, la parte del nord del Mali, che è sempre stata in qualche maniera dimenticata dal governo centrale. Successivamente gli effetti a catena della crisi libica e quindi l'arrivo dei militari che avevano combattuto con Gheddafi, di origine Tuareg, con le armi sono arrivate nella zona, innestandosi a questa rivolta Tuareg, che era una rivolta che viveva, cioè c'era sotto la cenere già dal 1962, hanno portato chiaramente alla sollevazione. Da lì c'è stata la crisi dell'esercito maliano e delle istituzioni dello Stato maliano, che hanno dimostrato quanto fosse assolutamente leggero, inconsistente la struttura neocoloniale dello Stato maliano, e successivamente a questo si sono inseriti gli interessi delle grandi potenze, nonché delle potenze regionali. Quindi, e poi si è stratificato ulteriormente anche gli interessi di una serie di personaggi che hanno a che vedere con i traffici della zona, che sono traffici di esseri umani, traffici di droga, e quindi si è creato anche un'elite di signori della guerra. Insomma, tutto questo in qualche maniera si è stratificato creando questa situazione di crisi che apparentemente sembra inestricabile, ma che comunque poi alla fine contribuisce a configurare gli elementi di questa situazione.
Bene, visto che il tempo veramente stringe, noi volevamo anche parlare un po' di altro. Un brevissimo aggiornamento sulla situazione in Sudan, dove da un lato continua la repressione delle manifestazioni, dall'altro notizie di questi giorni è che alcuni attivisti erano stati scarcerati, no?
Sì, poi c'è stato anche un altro passaggio, cioè che almeno un centinaio di detenuti sudanesi, per cui anche alcuni politici di un certo profilo, sono in sciopero della fame, e quindi c'è stato un ulteriore passaggio della protesta nei confronti del colpo di Stato del 25 ottobre. E questo fa comprendere come il movimento sia sempre più deciso rispetto alle proteste. Infatti la repressione si fa sempre più sanguinosa, ma le proteste continuano ad esserci. C'è una gioventù sudanese che ormai è sprofondata in questi 4 mesi di feroce repressione, che continua, ma che settimana dopo settimana non fa altro che richiedere che i militari se ne vadano. I militari prima dividevano fino al 25 ottobre il potere all'interno di un processo piuttosto caotico e complicato di transizione democratica, adesso invece hanno in mano tutte le leve del potere, e soprattutto non hanno voluto lasciare le leve del potere, il potere economico. Le manifestazioni hanno solo continuato dopo il putsch del 25 ottobre, sono morte più di 80 persone, perché la società civile sudanese, soprattutto i giovani, non vogliono, non accettano di farsi governare da dei militari che decidano quello che devono fare. La repressione avviene nelle piazze, perché i militari sparano nelle piazze. Poi hanno gli idranti con dell'acqua rossa, in modo che così possono identificare i manifestanti più attivi, arrestarli. Si parla di circa 400 prigionieri politici nelle carceri del regime, si parla esplicitamente di torture, e continuano l'appello dei comitati di resistenza a organizzare attraverso il paese delle manifestazioni che richiedono appunto il ritiro dei putschisti. Il il regime si sente forte, sia al Buran che il suo braccio destro, il famigerato Dagalu, perché sanno in qualche maniera di avere degli appoggi internazionali, diversi governi medio orientali e anche gli Stati Uniti, perché insomma danno in cambio delle rassicurazioni di una politica estera filo occidentale, e quindi, come dire, non sostengono, non criticano più di tanto il regime. Lo stesso Dagalo ha visitato Abu Dhabi, probabilmente andrà anche a Tel Aviv, perché poi il Sudan appunto aveva riconosciuto solo di Israele, e quindi hanno una certa, un certo sostegno internazionale, mentre invece i comitati di resistenza portano avanti la lotta, però la resistenza, il fronte della resistenza è diviso, perché ci sono alcuni partiti politici che fanno parte della FFC, come l'UMA, che insomma dicono esplicitamente che comunque bisognerà parlare con i militari, cioè che è inevitabile andare a una trattativa, e quindi stanno cercando, di fatto la coalizione è un po' spaccata da questo punto di vista. Ci sono due settori diversi: da una parte i giovani, gli studenti, che mantengono con viva la protesta nelle piazze, e dall'altra una parte di questi settori poi legati anche all'ex primo ministro Hamdok, che cercano invece una trattativa. Poi nelle manifestazioni di piazza succede che ci sono poi anche tutta una serie di situazioni un po' pazzesche, nel senso ci sono delle moto dove ci sono due che aiutano, delle moto con degli infermieri, dei volontari che curano i manifestanti in piazza, e quindi cercano in qualche maniera di curarli in piazza, perché non possono arrivare in ospedale, perché molto spesso i manifestanti
vengono arrestati
dai militari.
Sì, è un po' come la storia di quel ragazzo 17enne, no?
Sì, infatti, che era stato massacrato, poi per fortuna insomma è uscito, ma di fatto ormai gli esempi, le denunce di tortura insomma sono all'ordine del giorno.
Guarda, l'ultima, sicuramente oggi non riusciamo ad affrontare tutto quello che ci eravamo riproposti. D'altra parte l'Africa è un continente, però magari questa notizia che abbiamo letto un pochino sui giornali della miniera d'oro in Burkina Faso, che è esplosa, cioè l'esplosione, poi non si sa bene se di reagenti chimici, dinamite o quant'altro, magari se hai qualche approfondimento, non so, poi altre cose le rimandiamo.
In questa miniera d'oro, Angoma Blora, Burkina Faso, sono morte circa 59 persone, e praticamente è successo lunedì 21 febbraio, e questo era un sito dove si estraeva l'oro in maniera, tra virgolette, artigianale. Le vittime sono morte a causa di questa esplosione, che c'era della dinamite che veniva utilizzata per appunto fare questo lavoro, e un settore, quello dell'oro del Burkina Faso, che ha avuto grande incremento, perché il Burkina Faso è uno dei maggiori produttori d'oro, ma sembra che quasi fra mezzo milione e 700.000 adolescenti o preadolescenti lavorino nel settore minerario, rischiando quotidianamente la vita per trovare loro. Si tratta di ragazzi che hanno un massimo 13 anni. Inoltre questo avviene in uno dei paesi più poveri del mondo, dove il 60% degli abitanti ha meno di 25 anni. L'oro è il principale prodotto di esportazione del Burkina Faso, perché praticamente garantisce il 20% del prodotto interno lordo, e sono centinaia questi ragazzi, questi bambini che appunto si affannano, loro praticamente scendono a 20-30 metri di profondità, rompono la roccia per cercare appunto l'oro, e si alternano, ma naturalmente sono senza nessuna protezione. Lavorano in condizioni terrificanti, perché chiaramente fa caldo, stanno lì nel fango fanno questi buchi che sono piccolissimi, però che essendo dei bambini di taglia piccola possono entrare in questi rettangoli che vengono fatti nella terra per cercare, per andare a 20-30 metri di profondità e cercare loro, e le conseguenze sono catastrofiche, sia perché appunto sono questi incidenti, poi perché muoiono, sono morti 56, ma non è l'ultimo, e questo è solo l'ultimo di tanti incidenti. Questi ragazzi chiaramente non hanno accesso alla scuola, lavorano 10 ore al giorno in qualunque condizioni, sono esposti oltretutto al cianuro e al mercurio che li mette in pericolo, sì, che viene utilizzato.
Certo, tutti i prodotti chimici che servono per separare l'oro dalla...
Sono esposti anche al consumo d'alcol, allo sfruttamento sessuale, insomma c'è tutta una serie di queste miniere artigianali. Nel 2013, quindi diciamo sono dei dati abbastanza vecchi, però già all'epoca si parlava che queste miniere artigianali tiravano fuori qualcosa come più di una tonnellata d'oro, diciamo rispetto alla, diciamo così, al mercato normale è sicuramente molto più molto meno costosa. Però quest'oro poi viene comunque riammesso all'interno del mercato ufficiale, e quindi le grandi multinazionali canadesi, sudafricane, che sfruttano l'oro del Burkina Faso, tra virgolette, ufficialmente, comunque commercializzano anche quest'oro estratto in questa maniera. Quindi fa parte tutto del complesso di sfruttamento delle risorse del Burkina Faso.
Guarda, in un articolo che ho qui davanti, insomma, che scriveva Valeria Cagnazzo su Pagine Esteri, parla di, anche per far capire rispetto a quello che stavi dicendo, no? Il mercato dell'oro che ha soppiantato quello del cotone in questo paese, ma si parla di 70.000 impiegati ufficiali, diciamo, nell'estrazione mineraria ufficiale, a fronte di 1,5 milioni di persone che invece lavora nel settore, questo non ufficiale, artigianale, illegale, non so come chiamarlo, insomma, privato, sì, non ufficiale rispetto a loro. Quindi pensiamo alla differenza.
Beh sì, è un grande business, tant'è che per esempio quando c'è stato il colpo di Stato in Burkina Faso, queste grandi multinazionali che sfruttano le risorse dell'oro burkinabè si sono dette assolutamente tranquille da questo punto di vista rispetto al colpo di Stato, e una delle prime dichiarazioni che c'è stata della giunta è quella di rassicurare i cosiddetti investitori nel mercato dell'oro. Quindi insomma i collegamenti, diciamo così, con questi cambi di potere, insomma, ci sono tutti.
Certo. Vabbè, insomma, ci tenevamo un po' a raccontarlo perché in realtà è vero, questa esplosione è avvenuta lunedì 21, ma solo 3 giorni prima c'era stato già un altro crollo in un'altra miniera, in un paese di cui ne avevamo parlato un pochino nell'ultimo periodo, in virtù è l'ultimo in cui è avvenuto un colpo di Stato alla fine, no?
Però purtroppo per questi ragazzi non cambia nulla.
Guarda, io penso che noi chiudiamo qui questa sera. Ci eravamo riproposti di parlare della GERD, la grande dica della discordia, la dica costruita, inaugurata dall'Etiopia 2 giorni fa,
infatti il 20 febbraio, sì.
E quindi
ne parleremo la prossima volta
perché insomma questa diga ne abbiamo già parlato in realtà, però insomma magari bisogna mantenere delle attenzioni perché ha fortemente irritato l'Egitto ed il Sudan. E nessuno toglie che quella è un'altra area fortemente instabile, perché è vero,
assolutamente,
in cui il problema insomma dell'acqua, che anche lì è un bene prezioso, magari l'andremo ad indagare e vediamo anche l'evolversi di quest'altra, come dire, zona a rischio di conflitto, no? Di evolversi rapidamente di un conflitto
che peraltro già c'è in Etiopia, certo. Quindi insomma si può allargare, purtroppo rischia di allargarsi, sì.
Bene, io ti ringrazio ancora una volta e ci risentiamo tra 15 giorni. Ciao.
Grazie a te, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao.
Ciao. You should give it a listen.